ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Partiamo con la consueta trasmissione del sabato e domani è la 21esima domenica del tempo ordinario dell'anno B. La prima lettura viene presa dal libro di Giosuè, al capitolo 24, 1, 2a, e poi 15, 17 e poi 18b. Allora, in quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei nel cui territorio abitate, quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio». Come momento di commento musicale, mettiamo su Handel, Il largo da Serse. Ecco, adesso andiamo al Salmo responsoriale, che è il 34. È quello del sabato scorso, poi anche. Gustate e vedete com'è buono il Signore. È la storia che poi decide anche la nostra realtà. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gli occhi del Signore sono sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il male fa morire il malvagio, e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia. La seconda lettura viene presa dalla lettera agli Efesini, al capitolo 5, 5, versetti 21-32. Non preoccupatevi, poi potrete intervenire, però proviamo ad affrontare una delle letture più problematiche per gli ascoltatori, indubbiamente, ma anche per la modalità con cui Paolo, anche lui aveva i suoi limiti, ma anche, però, come va sempre, va anche dentro a problemi che ancora oggi hanno bisogno di essere ripresi in mano, ma vi do l'antipasto così, Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano i loro mariti, come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano i loro mariti in tutto. E voi mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. E adesso ancora Allora, adesso passiamo al Vangelo. Anche questo è un po' come la prima lettura, dove il problema rimane la nostra libertà, la nostra decisione, ma anche il nostro affrontare la novità grande per la vita di un popolo e per la vita personale. Allora, prima abbiamo ascoltato la vita a due, marito e moglie, e prima ancora abbiamo ascoltato il raduno della popolazione a Sichem, quindi una realtà di popolo. Adesso affrontiamo la finale del discorso sul pane di Gesù, che è in Giovanni, al capitolo 6, e la concludiamo quest'oggi, al capitolo 6, versetti 60-69. In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, vi ricordate, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E se uno non mangia e non beve, non ha la vita. In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12. Volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. La finale del discorso sul pane. La prima cosa che mi meraviglia è che la contestazione e il fallimento di Gesù li ha scontentati tutti. Gesù, le folle, perché anche quelli hanno detto di no, perché pensavano di poterlo fare re, e quindi non hanno nessuna voglia di una realtà diversa e proposta come quella di Gesù. I capi religiosi lo stesso, e anche i capi religiosi dei giudei hanno veramente il timore che Gesù ha fatto questa rivoluzione, la rivoluzione proprio sulla stessa realtà di Dio, e quindi il rapporto diretto e non mediato da loro, quindi perderebbero anche la loro funzione, il loro potere, se si matura e si esprime questa novità di Gesù. Poi i capi dei giudei, perché poi Gesù proprio ha rivoluzionato questo rapporto di Dio, ma anche i suoi discepoli. E quindi da una parte vedo che è molto bella questa libertà di decisione e di posizione delle persone, dall'altra però questa parola è dura. La parola greca che è stata usata per questo è logos skleros, cioè una parola insulente, una parola insopportabile, offensiva. Perché? Perché Gesù di fatto attacca la tradizione dei padri, i discepoli seguono tutta la loro realtà con i padri di Israele, e Gesù invita invece a seguire il Padre. Ma poi soprattutto hanno capito loro che seguono Gesù per ambizione. Ricordiamo che lo seguono perché vogliono che Gesù diventi re del popolo. Hanno capito che se vogliono seguire Gesù come lui, devono farsi dono agli altri. Gesù dice alla fine: se non vi fate pane per gli altri, anche voi, come vi chiedo io, allora il lavoro con l'Eucaristia è tutta un'altra cosa. E difatti molti dei discepoli dopo dicono: questa parola è veramente inaccettabile, insopportabile. E Gesù dice: sono tutti morti quelli del deserto, non se ne salva neanche uno, neanche Mosè si è salvato, neanche lui è entrato nella terra promessa. E poi dice: non mettersi anche voi a farvi pane per gli altri, invece voi volete che il Messia abbia da regnare, comandare e non servire. Questo dice Gesù vi scandalizza, perché Gesù non si mette mai come uno che vuole fare il capo politico o dirigere o diventare lui quello che determina la libertà delle persone, mai. Gesù annuncia la persecuzione, la sua persecuzione e la morte. È la morte di cui si scandalizzano i discepoli. Ma come si fa a pensare un Messia che viene a nome di Dio e che salva e che diventa quello che ha in mano la direzione di questo popolo e ha in mano anche la presenza di Dio per fare quello che deve fare? La morte di Gesù, pensavano che con la morte finisse tutto. C'era una concezione per cui si sapeva che quando uno moriva andava nel luogo degli inferi, e cioè nel luogo dove si stava in attesa che poi diventasse il giudizio definitivo, quando ci sarebbe stato il giudizio. Allora, Gesù dice proprio, la scandalo qua è la morte del Messia. Ma com'è possibile che il Messia venga e abbia da morire lui? Allora che Dio è il suo. Non possono accettare un Messia che vada incontro alla morte. E dice Gesù, se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima, la morte era considerata una discesa nel regno dei morti e la risurrezione una salita. Ma per salire bisogna passare attraverso la morte. Gesù passerà attraverso la morte, quella più scandalosa, più infamante, la crocifissione, riservata ai maledetti da Dio. Anche qua, che Gesù finisca proprio come il maledetto da Dio, lui che viene a portare proprio la novità assoluta di questo Dio. È impressionante e accetta questa realtà e ci passa dentro perché nessuno abbia da star fuori dalla peggiore delle situazioni a livello esistenziale e a livello mondiale. Nessuno. Ecco l'indicazione importante che Gesù dà quando dice, l'Evangelista sottolinea il significato dell'Eucaristia, è lo Spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla, ma come? Gesù ha appena detto, chi non mangia la mia carne e chi non beve il mio sangue non ha vita, e chi mangia ha vita eterna. E allora anche qua la partecipazione, qua dice lo Spirito, mangiare il pane è il significato dell'Eucaristia. La carne, tutta la vita di Gesù condensata, che diventa totalmente disponibile dentro la nostra vita. Dunque, il significato della carne, senza poi farsi parte e farsi pane per gli altri, questo non serve a niente. Una partecipazione all'Eucaristia, ma vedrete che siamo d'accordo anche noi. Una partecipazione all'Eucaristia nella quale l'amore che viene ricevuto, il pane di vita, e che non diventa anche amore comunicato, non serve assolutamente a niente. Ognuno è libero, ognuno di noi siamo liberi anche di prendere in giro tutto quanto quello che avviene. Possiamo invece prenderlo sul serio, possiamo anche averne paura. E allora se io non mi confesso, non partecipo all'Eucaristia in forma totale. Ecco, anche qua Gesù pone questo problema. Ma pone questo problema perché la realtà dell'Eucaristia non è ricevere una particola e poi andare a fare quello che si è sempre fatto e non badare a niente. Se non incide nel mio modo di essere e di vivere, che senso ha? Noi abbiamo avuto, c'è una frase che veniva adoperata però per giudicare gli altri, non so se vi ricordate, ma avete mai sentito parlare dei magna particoli? Questa frase era proprio rivolta per coloro che si vedevano che sul piano così della devozione, della presenza, erano quelli che erano presenti sempre e facevano la comunione. Ma poi, per quanto riguarda affari e altre cose, l'Eucaristia non contava un tubo. Ecco, credo che la realtà che viviamo sia una realtà anche per noi di quelle sulle quali possiamo anche così verificare qual è il nostro atteggiamento e qual è il nostro comportamento, così come anche fare dell'Eucaristia soltanto la parte che mi piace, l'altra parte la lascio perdere. E invece no, l'Eucaristia è veramente l'impegno totale della vita data da Gesù in nome del Padre, e quindi il Padre che è collegato alla vita ed è un tutt'uno, lui e lo Spirito un tutt'uno per essere tutt'uno anche con chi lo accoglie. E allora questa unicità di rapporto e questa eternità di rapporto ha vita eterna, cioè indistruttibile, questa eternità, e beh, è collegata al nostro modo di essere persone, è collegata alle decisioni che prendiamo. E anche qua Gesù dice la partecipazione all'Eucaristia, nella quale l'amore che viene ricevuto, perché è proprio il darsi totalmente di Dio con tutta la sua storia e la sua vita, ricevuto non si trasforma anche in amore comunicato, non serve a niente. Ma Gesù garantisce: le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita. Chi accoglie questo pane e si fa pane per gli altri, copre dentro di sé la forza, l'energia generatrice di queste parole, che sprigionano energie vitali. Ma purtroppo vi sono alcuni che non credono. E i fallimenti di Gesù, molti replicano che il suo discorso è duro. Molti non credono. Addirittura aggiunge: tra voi c'è qualcuno che mi avrebbe tradito. Questo è il fallimento totale di Gesù. Mi sto domandando veramente se questo pezzo di Giovanni, che dice con chiarezza tutto quanto quello che riguarda il modo di essere di Gesù a nome del Padre, insieme con il suo Spirito, con lo Spirito del Padre e del Figlio, se veramente è un qualche cosa che anche per noi ha un significato così diretto e così profondo. Però anche qua c'è la risposta di Pietro, però prima della risposta di Pietro vorrei sottolineare proprio un altro aspetto. Anche i discepoli se ne vanno, restano solo i 12. E tra i 12 ancora un paio che lo tradiranno. Ma Gesù, è la cosa che più mi scombussola, che ha praticamente tutta una concezione diversa, un mondo totalmente nuovo per quanto riguarda la realtà di Dio e la realtà dei rapporti fra Dio all'interno della sua realtà e la realtà di Dio con noi. E veramente cambia tutto quanto. È un Dio che serve, non un Dio che comanda. È un Dio che chiede libertà. Volete andarvene anche voi? Ma ti sei ridotto all'osso, non ha convinto nessuno. Ma come fa Dio a far fallimento? Guardate che la sento come una domanda impressionante per me. Come fa ad accettare il fallimento? Perché tutto avremmo fatto, ma se vogliamo fare qualcosa di rivoluzionario, di nuovo, un qualcosa di tutto nuovo, ma proprio per la gioia, la felicità dell'umanità, non un qualche cosa per un potere o l'altro. No, Gesù non vuole potere. Eppure non funziona. Anche oggi, anche oggi. Come mai? È una domanda questa qua per me molto grande, anche perché poi facciamo i conti con la nostra vita. E la realtà è complessa, non è una retta liscia. Non è una riuscita che si vede e che noi possiamo mostrare agli altri. Siamo dentro, anche noi, alle stesse crisi, allo stesso senso profondo della vita. Una ricerca che c'è dentro, un desiderio di una vita piena che c'è dentro. E allora è molto bello questa modalità con cui Gesù dice: io non vi do nessun ordine, volete andarvene anche voi? Lo seguono Gesù per la propria convenienza, per la propria necessità. E non hanno capito che invece per seguire Gesù bisogna proiettare la propria vita per il bene e la necessità degli altri. La finalità di Gesù non è lui. La finalità di Gesù sono tutte le persone che possono accettare e liberamente decidere di camminare con lui. E Simon Pietro, adesso qui c'è una questione che adesso vi leggo. Gli risponde Simon Pietro. Ricordiamo che questo discepolo si chiama Simone. Ha un soprannome Pietro, che gli evangelisti indicano quando è in opposizione a Gesù. Ho visto che, i commenti tutti quanti su Pietro, nessuno mette in evidenza questa differenza. Qua dice Simon Pietro. Pietro sente e ha capito che come si muove Gesù non c'è nessun altro che riesce a cogliere questo impeto interno di una vita diversa, eccetera. E allora lui, proprio in questo senso, è il Simone che ha capito finalmente Gesù e che non ritiene, pur essendo una parola più dura del solito, lui accetta questo aspetto. Però termina con quella parola: abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ma come? Il Santo di Dio è un'espressione che indica il Messia della tradizione, quello che viene aspettato, che è apparso anche altre volte nei Vangeli, ma sempre in forma negativa. Vi ricordate che in Marco e in Luca, quando Gesù va nella sinagoga, trova gli spiriti impuri che dicono: lo sappiamo chi tu sei, sei il Santo di Dio, sei tu quello che... Eccolo qua, è l'aspettativa popolare. E quindi e Gesù gli dice: taci, allo spirito impuro. E qua dice anche era il Messia che aspettava, il Messia popolare, cioè quello che avrebbe dovuto restaurare la monarchia, quello che avrebbe dovuto dominare i pagani e soprattutto quello che avrebbe dovuto far rispettare e imporre la legge. Ecco, vedete, anche qua abbiamo una doppio significato, ma rimane forte questo aspetto. Da una parte c'è una cosa che mi attrae, la prendo, e dall'altra c'è una cosa che mi è rimasta dentro ed è la mia. Quando Pietro verrà chiamato lui Satana, quando dirà: non sia mai che il figlio dell'uomo dovrà soffrire e morire, ci mancherebbe altro. Quella cosa di prima, che vi ho detto prima, che lo scandalo, Pietro rimane scandalizzato da Gesù quando Gesù dice: il figlio dell'uomo dovrà soffrire e morire. E allora strattona Gesù e dice: ma sei matto, sei fuori di testa? E Gesù lo prende e dice: Pietro, se vuoi seguirmi, vai dietro a me. Vedete come si legano anche con evangelisti diversi le varie tappe, e come si lega anche oggi le scelte della nostra vita, si legano se andiamo oltre un po' quello che riteniamo che sia quello che diciamo noi e basta, o se il Dio in cui noi crediamo non è quello che ci piace, per cui abbandoniamo la pratica religiosa, abbandoniamo la comunità, abbandoniamo l'essere impegnati per la riuscita della storia di tutti quanti, abbandoniamo il nostro modo di essere con gli altri, nel senso proprio cristiano del termine, e andiamo dietro agli affari, magari andiamo dietro a tante altre cose che riteniamo quelle che decidono della vita. Poi quando facciamo i conti con tutto il resto della vita, anche fisica, oltre che interiore, allora poi anche noi avremo i nostri modi di procedere. Ma quello che è impressionante è che questo tipo di questo rapporto di Gesù che accetta soltanto la libertà delle persone. E allora vedo di ho trovato parecchie suggestioni, parecchie anche parole anche fatte proprio di cuore da parte di Hermes. Quello che ho seguito fino adesso è stato abbastanza su Maggi, che è molto tecnico, ma credo sia importante, sia bello anche sapere poi quando ascoltiamo, tentare di collocare quello che c'è, perché il Vangelo, il primo Vangelo è stato scritto per i beduini, sapete, per una popolazione di beduini, non è stato mica scritto per intellettuali o per gente che sa leggere e scrivere e che sa muoversi lui. E quindi dobbiamo anche tentare di recuperare questa capacità di lettura da una parte, di conoscenza anche di quello che c'era a quel tempo, e poi anche noi metterci dentro a un atteggiamento. E vi prendo, e poi ho finito, vi prendo su Giovanni di Hermes Ronchi, che proprio affronta questo problema della dura parola, dura, quel dura tra virgolette, e che era la parola proprio che vi dicevo prima, che è proprio un'opposizione chiara, più che parola dura si potrebbe dire offensiva, insopportabile. Ecco, Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lungo discorso sul pane dal cielo e la sua carne come cibo, Gesù vede profilarsi l'ombra del fallimento. Molti dei suoi discepoli si tirano indietro e non andavano più con lui. Questa parola è dura, chi può ascoltarla? Il suo essere disceso dal cielo, di natura divina quindi, per farsi tutt'uno con noi e diventare cibo che si assimila pane, al nostro pane, un Dio da mangiare, da esserne vivi, di una vita non effimera ma eterna, tutto questo è difficile per i discepoli e resta duro anche per noi oggi. Il mistero non va ridotto alla ragione o addomesticato, ma rispettato. Questo passaggio mi interessa, mi coinvolge. Il mistero non va ridotto alla ragione, la razionalità e basta, o addomesticato, quello che interessa a me, ma rispettato. Altrimenti si rischia di sterilizzare qualcosa che invece è vitale. Bello sto passaggio. Il cristianesimo è comprensibile solo se in esso c'è qualcosa di incomprensibile, un po' di più, che eccede la logica. Vediamo un po' se riesco a trovarla. Poi vedo un attimo. Accostiamoci al Vangelo, alle parole dure di Gesù, con la nostra sensibilità tenuta viva, con stupore e turbamento, per non svuotarlo e impoverirlo, perché è energia che deve toccarci, non lasciarci tranquilli, cambiare qualcosa in noi che viviamo di ripetizioni e abitudini. Ed ecco la svolta del racconto. Forse volete andarvene anche voi. In Gesù c'è consapevolezza della crisi, ma anche fortezza e sfida, fierezza e sfida, e soprattutto un appello alla libertà. Siete liberi, andate o restate, ma scegliete. Siete liberi, andate o restate, ma scegliete e seguite quello che sentite dentro. Gesù non ordina quello che devi fare, non impone quello che devi essere, ma ti porta a guardarti dentro. E che cosa desideri davvero? Dove va il tuo cuore? Finita la religione delle pratiche esterne e degli obblighi, si apre quella del corpo a corpo con Dio, a tu per tu con la sua vita, fino a diventare una cosa sola con Lui. Mi viene da piangere o da ridere qualche volta. Noi usiamo le frasi fatte e non ci dicono più niente. Ma se ci penso un attimo a quello che ho letto adesso, è molto importante. Allora, ed ecco la svolta del racconto. Forse volete andarvene anche voi. In Gesù c'è consapevolezza della crisi, ma anche fierezza e sfida, soprattutto un appello alla libertà. Siete liberi, andate o restate, ma scegliete, seguite quello che avete dentro. Gesù non ordina quello che devi fare, non impone quello che devi essere, ma ti porta a guardarti dentro. Che cosa desideri davvero? Dove va il tuo cuore? Finita la religione delle pratiche esterne e degli obblighi, si apre quella del corpo a corpo con Dio, a tu per tu con la sua vita, fino a diventare una cosa sola con Lui. Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo. E ci aiuta la risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo, Dio solo. Un inizio bellissimo, non ho altro di meglio, è davvero l'affare migliore della mia vita. Hai parole. Il cielo non è muto. Dio parla e la sua parola crea. Ribalta la pietra del sepolcro. Vince il gelo. Apre strade e incontri, carezze e incendi, parole di vita che portano vita ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, lo rendono spazioso, ne sciolgono la durezza. Danno vita alla mente, che vive di verità, altrimenti si ammala, e di libertà o muore. Danno vita allo spirito, mantengono vivo un pezzetto di Dio dentro di noi, nutrono la nostra parte di cielo. Parole che danno vita anche al corpo, perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo. Togli il tuo respiro e siamo subito polvere. Parole di vita eterna che creano cose che meritano di non morire, che regalano l'eternità a tutto ciò che di più bello portiamo nel cuore. Questa è una sintesi di Hermes che però tocca proprio questa qua. Ciò che Gesù propone, eccolo qua, spiega con maggiore chiarezza questa parola è dura. Allora, dunque, Gesù vede profilarsi l'ombra del fallimento, molti dei suoi discepoli si tirano indietro e non andavano più con lui. E lo motivano chiaramente. Questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura era stata anche per il giovane ricco: vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Vi ricordate? Quello se ne andò triste, dice il Vangelo. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Dure le parole sulla montagna, ama i tuoi nemici, se uno ti colpisce porgi l'altra guancia. Ma ciò che Gesù propone adesso non è una nuova morale più o meno ardua, ma una visione ancora più rivoluzionaria, una fede ancora più dura da comprendere e da accettare. Io sono il pane di Dio, io trasmetto la vita di Dio, la mia carne dà la vita al mondo. Nessuno aveva mai detto io con questa pretesa, questa autorità. E poi nessuno aveva mai parlato di Dio così. Un Dio che non versa sangue, versa il suo sangue. Un Dio che va a morire d'amore, che si fa piccolo come un pezzo di pane, si fa cibo per l'uomo. Finita la religione delle pratiche esterne, dei riti e degli obblighi, Questa è la religione del corpo a corpo con Dio fino a diventare una cosa sola con Lui. Ed ecco la svolta del racconto. Forse volete andarvene anche voi? C'è un velo di tristezza in Gesù, consapevole della crisi in atto. Ma c'è anche fierezza e sfida e soprattutto un appello alla libertà di ciascuno. Siete liberi? Andate o restate, ma scegliete quello che sentite, ma scegliete quello che sentite dentro. Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo, andare o restare. E mi viene in aiuto la stupenda risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, tu solo, Dio solo. Un inizio bellissimo, non ho altro di meglio. Esclude un mondo intero, tu solo, nessun altro c'è su cui poggiare la vita. Tu solo hai parole. Dio parla, il cielo non è vuoto o muto, e la sua parola è efficace e tagliente. Spalanca la pietra del sepolcro, vince il gelo, apre strade e nuvole incontri, apre carezze e incendi. Tu solo hai parole di vita, parole che danno vita, la danno ad ogni parte di me, danno vita al cuore, allargano e purificano il cuore, ne sciolgono la durezza. Danno vita alla mente, perché la mente vive di libertà, altrimenti patisce. Vive di verità, altrimenti si ammala. Vita allo spirito, e questa parte divina deposta in noi mantengono vivo un pezzetto di Dio in me, una porzione di cielo. Parole che danno vita anche al corpo, perché in lui siamo, viviamo e respiriamo. Togli il tuo respiro e siamo subito polvere. Parole di vita eterna che fanno viva per sempre la vita, che portano in dono l'eternità a tutto ciò che di più bello abbiamo nel cuore. Ho letto anche questi due commenti perché, pur essendo, si sente benissimo che sono dello stesso autore, perché abbiamo bisogno anche noi altri un po' qualche volta di scaldarci. Abbiamo bisogno anche noi di sentire qualche cosa di qualcuno che ci mette davanti e che non continuiamo soltanto dentro a queste baruffe, a questi scontri continui, ma solo di parole, ma poi la nostra vita si tira avanti e non siamo mica tanto felici e contenti. Io credo che ci sia la felicità, io credo che tutti quanti noi abbiamo sempre cercato qualcosa che ci faceva piacere e ci dava allegria, e ci dava gusto e ci dava anche slancio. Ci faceva mettere in movimento anche fisico. Vi ricordate di quello che vi ho detto del bambino, ma non voglio ripeterlo, ma di quel bambino che appena gli ho dato la comunione e non aveva fatto la prima comunione, è partito, ha fatto il giro di tutta la chiesa danzando e correndo. Ecco, io credo che quella sia stata per me la più bella prima comunione della mia vita che ho visto, anche della mia, perché io sono stato, quando dovevo stare attento a non toccare con la lingua, con il palato o altre cose, la particola, ero di grande difficoltà perché non ce la facevo. Ecco, qua questa è purtroppo anche la realtà spicciola, e molte volte, guardate però, quel ricordo là non l'ho mai perso. Quel ricordo là non l'ho mai perso. Così come non ho mai perso il mio parroco, che di fronte al fatto che, sapete, quando io da piccoli si va a letto con un po' di pan biscotto o un pezzettino di pane e lo si mangia, poi qualche briciola cade sotto di dietro, e allora magari quando ci si sveglia al mattino la si prende per mettere in bocca, perché una volta l'igiene c'era molto di più che non adesso, che ci laviamo 10 volte. Allora, quando mio papà è andato in chiesa alla messa del fanciullo, è andato dal parroco e gli ha domandato: sa, mio bambino ha mangiato una briciola, ma poi l'ha sputata subito, ma no, 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 non sa se ha mandato giù qualcosa, ma l'ha sputata subito. No, 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 che non faccia la comunione per questa domenica, la faccia la prossima. Eravamo a quel livello là, se penso a quelle cose là. E se penso alle persone che ancora oggi rifiutano di toccare con le loro mani la particola, proprio rifiutano decisamente, rifiutano perché non accettano. E devo imboccarli, mettere in bocca la particola. Ecco, anche questo è un segnale di non accettazione della modalità con cui Gesù accetta e vuole e desidera essere nelle nostre mani, essere noi quelli che siamo in rapporto diretto con Lui, senza nessun altro intermediario. Nessuno. Il Dio di Gesù è il Dio diretto, è il Dio che è per noi tutti, nel tutti i momenti che vogliamo. E allora io credo che se diamo un'immagine un po' più serena, più tranquilla, e se prendiamo meno paura dei nostri difetti e dei nostri peccati, ma ci fidiamo di più di questo amore che è così sconfinato, che vincerà la morte anche nostra, non solo la sua, se facciamo questo, io credo che la fede acquisti una linea e anche una modalità che porta dentro di noi un cambiamento che ci costa, ma che ci rende felici. Allora, io mi pare ho abusato anche del vostro tempo. Siamo alle 11:15, abbiamo mezz'ora, volentieri, e quindi via di corsa, 049-880-9020. E ho concluso un po' questo lungo discorso di Gesù fatto tutto il discorso dell'Eucaristia, ma fatto dentro al suo rapporto con la realtà, sia con le folle, sia con le autorità, sia con le autorità del tempo, sia con oltre che il popolo, sia con i suoi discepoli. Ecco, 049-880-9020, se c'è qualcuno che mi dà una mano e che ha piacere di dire qualcos'altro oppure anche commentare oltre quello che ho detto io, mi farebbe un grandissimo piacere. E anche contestare, non, per carità, io non voglio essere quello che... Se Gesù è stato contestato nel momento in cui ha detto la cosa più straordinaria e più bella e più incredibile, e se ancora oggi le cose vanno così, e ho trovato uno che ha detto qua nei commenti, mi pare che le chiese siano adesso collegate alla temperatura esistente durante l'estate, che la paura cresce, le chiese si svuotano. E così ho trovato scritto in un commento. Pronto?
Pronto, Albino, aspetta,
ciao,
che devo
ciao,
passare
Nives.
La radio. E parla a voce alta, altrimenti non ti sento, capito?
Ho tutto alto, tutto,
sì,
tutto
insomma,
alto.
Microfono. Lo so, siamo vecchiotti e quindi...
No, è quello. È che forse...
Siamo più quelli giovani.
Forse è un difetto della fabbrica qua, sai?
Appunto, la fabbrica ormai è vecchia. Senti un po', Albino. Io sto ascoltando tutte le tue...
Sì.
Hai fatto la predica fino adesso.
Sì.
Ho capito una cosa però. Mettere a posto la coscienza e continuare a vivere. Questa è la realtà.
Sì.
E perciò questo perdono senza la, diciamo, la coscienza di avere sbagliato, di provare dolore per l'errore commesso, si va avanti molto bene. Questo è il mondo che viviamo oggi. Mettere a posto la coscienza e continuare a vivere così. Anche i tuoi discorsi non mi piacciono proprio per niente. Proprio perché è così. Mettere a posto la coscienza e basta. Ma non pentirsi mai di ciò che si è sbagliato. E allora, dimmi te, come cambieremo il mondo? Non lo cambieremo mai, mio caro. Questa è la situazione. E come la penso io, alla mia età ho capito come va il mondo, ma l'avevo capito ancora 70 anni fa. avevo già capito tutto, anzi molto prima, perché io mi ricordo già a 12, 13 anni facevo delle grandi discussioni su questo tema. Quindi quando se non c'è la coscienza di sentirsi il dolore di aver sbagliato, si continua. Si continua e si fa i propri comodi. E questo è il mondo in cui siamo andati sempre più avanti e sempre meglio andremo, sempre in questa direzione. Senti Albino, poi ho un'altra cosa. Ti avevo detto un giorno di prendere quel messale che al mattutino, io mi ricordo quando ci vedevo, andavo con la bicicletta al Santo, molto presto per la mattina, per il mattino, proprio presto alle 5:30 quando cominciava. Ti ho detto il 12 aprile, nel quel messale, c'è un trafiletto così intelligente, così ben scritto, così chiaro, e ti avevo anche chiesto se tu potevi rileggere, che tu puoi avere questo messale, che io non ce l'ho, è quel messale grosso, che è del mattutino, che i sacerdoti lo cantano al santo, è bellissima la mattina, quel mattino lì, quella messa del primo mattino. Mi piaceva tantissimo, ci andavo perché mi piaceva. Ti avevo detto se tu mi potevi rileggere quel trafiletto
del
12 aprile.
12 aprile, ma che cosa?
Insomma, su quel messale, ci sono tutte le date, no? Tutti i giorni.
Sì.
Il 12 aprile non viene mica 10.000 volte, il 10 aprile viene una volta l'anno.
Vengono per
favore, se tu la prossima settimana, prossimo sabato, me lo puoi rileggere, mi faresti un gran regalo.
Va bene.
Ti ringrazio.
Ciao.
Ciao e buona giornata a tutti.
Ciao. Ma... io ho una piccola osservazione, però per me decisiva, è piccola. Quando abbiamo a che fare con rapporti, non è la legge, non è il, come dire, il dovere, ma è soltanto il tipo di rapporto che instauriamo, se ci vogliamo o non ci vogliamo bene, che determina il modo di vivere che abbiamo. Se tu pensi che uno deve fare una cosa e che deve fare quell'altra e quell'altro deve fare quest'altra, i rapporti saltano. Non è in base a leggi e non è in base a doveri imposti. È in base ai sentimenti, alla libertà e alla forza, all'energia, perché ho trovato una preghiera per gli sposi che dice da loro che ogni giorno siano vicini uno come il corpo dell'altro, e poi dicono anche che trovino forza, energia per amare. Io credo che la realtà sia molto più dentro a questa, dentro la libertà, dentro le scelte, dentro le fatiche, ma anche dentro alla gioia di avere un rapporto che veramente fa vivere, che non quello di dover fare una cosa, dover chiedere perdono, dover, per carità. Io questo penso, e quindi siamo diversi, ma sono contento che tu ci sia espresso tutto quanto. Ma anch'io mi sento abbastanza diverso, te lo dico con gioia anche, non con rabbia, neanche con voglia che tu abbia da convertirti. Allora, sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa, se c'è qualche altro che desidera. Comunque, per quanto riguarda il 12 aprile, guarderò chi è il santo, che tempo che sarà. Il problema è che il mattutino non è uguale anno per anno, perché sono diversi i tempi e le scadenze liturgiche. Pronto?
Pronto, buongiorno a te e a tutti, sono Barbara.
Barbara, buona giornata.
Altrettanto. Allora, mi ha fatto venire in mente, con questo discorso del dover, quando andavo a scuola a 14 anni, a Mestre e dovevo prendere un autobus perché era lontano, e d'inverno un giorno c'era la nebbia. È vero che io arrivavo spesso in ritardo, ma non mi mandavano sempre dal preside. Invece questo giorno che c'era nebbia, siccome forse il ritardo era di più, mi hanno mandata dal preside e io ho detto: mi scusi, però c'era la nebbia e l'autobus non è arrivato, è arrivato tardi, insomma, è per questo sono arrivata tardi. E lui cosa mi ha detto? Mi ha detto che io dovevo alzarmi ogni giorno, cioè alzarmi, dovevo ogni giorno prendere l'autobus precedente, insomma, dovevo essere per forza, per essere in orario,
in modo
cosa a me.
In modo che anche la scuola diventasse una fermata. Va bene.
Sì, mi sembrava proprio che non avesse senso, insomma, dovermi alzare mezz'ora prima ogni giorno e dopo star lì a aspettare mezz'ora fuori dalla porta di scuola, giusto? Vabbè. E niente, poi mi è piaciuto quello che hai detto, che la moglie deve essere sottomessa al marito, ma anche il marito alla moglie, e che vuol dire che insomma non si deve essere sottomessi, bisogna parlare e trovare, insomma, trovare una soluzione. Va bene. Dai, io ti ho chiamato così, non è che abbia cose tanto da dire. Se vuoi, siccome ti avevo detto che ti avevo chiesto se sapevi, perché stamattina hai mandato come spesso, e a me piace tantissimo l'Alleluia, no? Di Handel. E anche la Toccata e Fuga, ovviamente, sono.
Sì.
Però insomma ti avevo chiesto se avevi anche cose con il coro, visto che io cantavo in un coro,
certo.
E tante erano le cose religiose, perché le prove le facevamo in sacrestia di una chiesa di Venezia. E perciò, vabbè, dovevamo ogni tanto cantare in chiesa, eccetera.
I vecchi cori che abbiamo cantato anche noi in seminario a quattro voci, generalmente riuscivamo a fare a quattro voci a prima vista, insieme, con uno molto bravo dei nostri amici della classe, e che dirigeva, e che facevamo proprio seguire le Eucaristie che venivano fatte in tempi speciali come la Quaresima o d'altro, e facevamo tutte le messe con cori del 400, 500, 600 anche, ed era una cosa spettacolare. Ma sono proprio d'accordo, almeno per chi canta.
No, come? Anche per chi ascolta?
Certamente ascolto... anche per chi ascolta, ma io non posso dire i sentimenti degli altri, io guardo i sentimenti che avevo io.
Certo. Va bene. Ma leggevate a prima vista? Io no, non
riuscivamo,
mai
beh, sai, sai, dopo parecchi anni di canto, insomma, poi anche suonare, poi anche dirigere, perché anche quando sono diventato prete ho diretto anche cori a sei voci, ma questo fa parte di un'altra storia ancora. Va bene, dai. Allora,
okay.
Ciao.
Allora ti ringrazio.
Ciao.
Ciao.
Ciao, grazie a te. Allora, sempre 049 880 90 20, Radio Cooperativa. Se c'è qualche altro che desidera approfondire un attimo questo mistero della vita collegata e della vita libera e dentro alle scelte che decidiamo di fare. Non abbiamo un'altra vita, abbiamo i pregi o difetti o le tristezze o le gioie, o abbiamo i rimpianti o abbiamo invece l'espressione di una vita che condividiamo, e quindi per noi è qualcosa che diamo, che esprimiamo con tanta fiducia e serenità. Sempre 049 880 90.
La solitudine rispetto specialmente rispetto alla vita,
sì.
Anche perfino Gesù ha sentito questa solitudine, e volevo collegare questo elemento della solitudine a un'altra cosa che tu hai nominato spesso, ed è la separatezza. Allora, recinto del sacro, la maledizione della religione, è la separatezza, cioè il recinto è separato dal resto. I chierici fanno mediano fra il mistero e Dio. E lo stesso argomento della separatezza c'era nel, quando frequentavo io la chiesa, parlo negli anni 50, nel dopoguerra c'era autoritarismo dappertutto. E l'argomento che veniva fuori spesso era questo della, gli affari sono affari, siamo nel mondo degli affari, mentre adesso sei in chiesa e è un altro argomento ancora. Altra separatezza è quella dei nazisti, ho eseguito gli ordini. Per fare la guerra io devo considerare che l'altro è separato da me, per cui posso ucciderlo perché è un pericolo per me. Cioè, questo è l'elemento della tecnica, degli esperti, che oggi si ricorre per necessità negli argomenti bisogna intendersi, altrimenti si parla a vuoto. Ecco, questa condizione umana della separatezza, che io per vivere mi devo separare, quando Dio chiede, Yahweh chiede a Caino, che ne è di tuo fratello? Ma non ho mica responsabilità. Questo elemento della separazione è una specie di, come mi perseguita la cosa. E quando Vito Mancuso dice io cerco di, fin dove è possibile, di spiegare in qualche modo il fatto religioso, lo spiego attraverso questa equazione. In principio c'era il verbo, cioè il logos, il principio che crea armonia, ordinatore. E la vita, il caos, l'energia vitale, dove è previsto anche il caso, non solo il caos, ma il caso, perfino nella funzione clorofilliana ci sono degli elementi che non sono previsti. È uguale logos più caos, uguale pathos, uguale amore, uguale compassione. Ecco. E per avere questa compassione bisogna non essere separati, perché la separazione impedisce il mettersi nei panni degli altri, nel amare. Si va alla guerra. Ecco, questo elemento non saprei come spiegarlo io. Io sento questa difficoltà della guerra dell'uno contro l'altro armato. Non so cosa dirti, Albino. Eseguire i compiti perfettamente, essere uomini che aspirano alla perfezione, come una volta nei seminari, quando la perfezione è impossibile, perché la perfezione è costitutiva dell'essere umano. Noi la chiamiamo bene o male, questa pretesa di essere a posto, di essere perfetti, di acquisire i punti in una specie di, quando vai al supermercato acquisisci i punti e vinci. Ecco, questo modo di considerare la vita non lo sento più adeguato alla realtà, quantomeno alla consapevolezza dell'uomo d'oggi. In qua io trovo la mia inquietudine. Ciao Albino.
Ti saluto e ti ringrazio. Ciao Pa. Ciao. Allora, sempre 049 880 9020. Antonio, comunque grazie sempre del tuo intervento molto puntuale e anche molto di pensiero, molto anche personale, anche, quindi è una roba che dice anche con chiarezza un qualche cosa che appartiene anche a tanti altri, se vogliamo pensarci un po'. Sempre 049 880 9020, questa è Radio Cooperativa, e adesso è aperto il telefono finalmente, ecco, perché chi stava facendolo dice sempre il tuo vizio stamattina qua, pronto? Oh, scusatemi. No, qua no. Provo, ma io non so adoperare questo telefono. Chiedo scusa al mio amico. È aperto il telefono. Per cortesia, provate 049 880 9020. E adesso ho fatto in modo che non sia chiuso. Eccolo qua, benissimo. Grazie. Dennis, mi pare. Pronto?
Ciao Albino, sono ancora Dennis.
Ciao, ciao.
Era ancora occupato il telefono, eh?
No, ma adesso l'ho aperto, dai.
Sì, vabbè, comunque non è importanza. Ascolta una cosa, ieri Francesco ha fatto una domanda al conduttore di della trasmissione dopo la mezzogiorno. Mi ha chiesto, quando una persona, seguendo le indicazioni che gli vengono date, si crea una coscienza o si fa una... comincia ad aprire gli occhi ed a capire come funziona, poi che cosa si trova davanti rispetto alla società, cioè un sistema che fa che ti come si, ti favorisce la crescita della coscienza, che favorisce la socializzazione, che favorisce l'armonia o cos'altro si trova? E il conduttore praticamente non gli ha risposto, non gli ha dato una risposta, ha detto che non si può imporre agli altri le proprie idee, che non è una risposta al mio punto di vista, e la ripropongo. Ma io non sono credente, non sono né ateo né credente, sono agnostico, perché ritengo che il sacro, la gestione del sacro sia una cosa individuale e non istituzionalizzata e organizzata da religioni, che, ma non vado oltre perché sennò andremo a fare discorsi che non servono niente, ma mi chiedo, tra le altre cose, ho sentito prima le letture, dicevi che un Dio che non versa il sangue, versa il suo sangue, non versa il sangue dell'uomo. Sai Albino, ti ho già detto diverse altre volte, parlando dell'esodo, ma di tante frasi che vengono riportate nella Bibbia di questo Dio che dice anche tra le altre cose o con me o contro di me, tra le altre cose, il manicheismo, no? Che non accetta coloro che non credono in lui, al di là che abbiano un confronto con l'ambiente, con la natura, di rispetto e di considerazione, se le persone non credono in questo Dio, quantomeno sono allontanate, non sono proprio all'altezza di chi crede, perché questa è la realtà dei fatti. E allora Albino, se anche uno che, ripeto, riesce con fatica a crearsi una coscienza ed avere, che però poi aprendo gli occhi si accorge che ci sono tante porcherie Albino, istituzionali, organizzate, rese come si può dire, penso alla guerra, penso a quello che sta succedendo in Palestina, penso alla produzione delle armi, che non dovrebbero esserci, però purtroppo per pragmatismo, che questo è il miglior sistema che c'è, non c'è niente di meglio, vanno avanti, continuano a proliferare e le persone sono veramente sconvolte e perlomeno disorientate.
Okay.
E non c'è un sistema che faccia sì che le persone crescano in armonia.
Non c'è sistema, è vero? Non c'è sistema. È tutto dentro. Ma io vedo che sì, è la difficoltà che mi tiri fuori molto spesso questa. Però è questo sistema, siamo noi, sai? Perché
stai discutendo
Albino, anche tu.
Albino, lasciami dire, adesso si sta facendo
contro
una
il sistema
cagnara.
Chi segue tu?
No, si sta facendo una cagnara totale per parlare delle elezioni negli Stati Uniti, no? Faccio un banalissimo esempio, no? Allora ci sarebbe una destra rappresentata da Trump e una estrema sinistra, addirittura definire marxista la Kamala Harris, questa che è una, non è una, un'afroamericana, ma è indiana di origine, no?
Sì.
Questa qua era prima era un giudice. Basta guardare le cause che ha portato avanti nei confronti di gente di colore quando erano poveri, come si è comportata. Quindi definirla addirittura marxista, una borghese, sa benissimo che negli Stati Uniti, Albino, ma voglio dire questo, che tutta l'informazione è incentrata solo su questo.
Purtroppo.
Su questo e su altre stupidaggini che non c'entrano niente
d'accordo.
Con
vabbè, ne riparliamo. Devo andare via adesso, sono... dai. Devo andare via.
Va bene.
Scusami, comunque ci troviamo ancora, non c'è problema, non c'è problema. Però la cosa importante, intanto, quando uno parla, io credo che quell'uno è importante, nel senso che anche tutto quello che fa e quello che è, è dentro a, chiamatelo sistema, chiamiamolo società, chiamiamola comunità, chiamiamola famiglia, chiamiamola, ma siamo dentro a realtà concrete, quotidiane. Queste sono quelle che fanno la storia del mondo, anche la realtà concreta di una persona. Allora, l'altro è dare un giudizio esterno sul quale io non posso fare niente, e che conosco relativamente, eccetera, altro è operativamente agire in modo che l'essere persone umane che si rapportano e vivono con gli altri costruisce insieme un cammino, un percorso che è un percorso positivo. Io adesso devo scappare, ma comunque le riprenderemo, ma non credo che avremo risposte intellettuali, credo che avremo la pratica della vita che abbiamo. Grazie e vi saluto, ciao a tutti quanti. Comunque grazie, vi chiedo scusa, purtroppo prima ho sbagliato io quando insistevo per chiedere alla persona di telefonare e sul telefono cosa, perché era bloccato. Grazie, ciao, buona giornata.